should be.
Ma ne avrei diverse delle domande, però parto da una che mi è stata suggerita da Rusconi quando ha citato un brano del discorso che Papa Francesco ha fatto ai giovani a Palermo. Quando ha detto: ricordatevi delle vostre origini, ricordatevi dei vostri padri, ricordatevi della vostra storia. Allora, la mia domanda è questa: prima di tutto, questo riferimento si aggancia alla primavera palermitana di Leo Luca, quando disse: guardate che la Sicilia si può salvare solo con i siciliani. Però, secondo me, è altrettanto significativa la visita che Papa Francesco ha fatto a Piazza Armerina. Perché? E secondo me questo presuppone un'altra visita che secondo me farà abbastanza presto.
A Caltagirone?
Ecco, cioè nel senso che il vescovo di Piazza Armerina era il fratello di Luigi Sturzo, era vescovo di Piazza Armerina. Quindi è un presupposto per arrivare a Caltagirone e arrivare a Luigi Sturzo, ma a Luigi Sturzo giovane, quando era vice sindaco di Caltagirone, e oggi gli studiosi di urbanistica illustrano il progetto che lui fece da vice sindaco per il riordino di Caltagirone. Quindi questa è la mia domanda, è: secondo voi è plausibile questo prossimo viaggio? Questa è la prima domanda.
Allora ricominciamo da lui, no?
Sì. Dunque, io non lo so se andrà a Caltagirone. Il Papa è molto estemporaneo nel decidere le sue missioni, non è, diciamo, sistematico, non segue un criterio, ma risponde a input anche molto occasionali. Quando ho visto che andava a Piazza Armerina, conoscendo abbastanza la situazione, a motivo della mia amicizia con il vescovo precedente, non l'attuale,
Pennisi,
che mi ha chiamato più volte e che era un cultore della memoria di Don Sturzo, Pennisi, io ho detto: ah, va a Piazza Armerina per Sturzo, per il vescovo e il politico, il prete politico Sturzo. Invece no, non lo ha neanche nominato. Allora, questa, se vogliamo, è una critica, ecco, sia al modo con cui decide le missioni, sia a come poi le istruisce, cioè no, lui magari non lo sapeva, non l'aveva presente, insomma, ma il vescovo di Piazza Armerina che lo ha attirato a Piazza Armerina, non so per quale via, io non conosco l'attuale vescovo di Piazza Armerina, avrebbe potuto suggerirglielo Sturzo o nominarlo nel suo saluto, che ha fatto un saluto anche molto lungo, ma non è stato invece evocato. Mi auguro che venga onorato la figura di Sturzo, come anche i santi che sono stati nella nostra Costituente. Io ne ho contati 9 per i quali ci sono le cause di beatificazione e che sono stati in costituenti della nostra Repubblica, andrebbero onorati.
Agganciandomi a quest'ultima affermazione, io devo dire, esprimere il mio scetticismo verso la beatificazione di uomini politici. L'uomo politico per natura è costretto al compromesso. È chiaro che avrà anche molti aspetti positivi della sua azione, però ne avrà anche, penso, altrettanti di negativi. Dunque, San Lapira mi suonerebbe male, perché poi il sindaco di Firenze fece alcune mosse che furono anche contestate e controverse a suo tempo. Dunque, lascerei stare gli uomini politici, perché per natura devono fare dei compromessi. Secondo, questo ne approfitto per dire un'altra cosa, io sarei molto cauto anche nella beatificazione dei papi, perché anche i papi nella loro attività di governo devono fare molti compromessi. Allora, un papa che io ho molto ammirato, che ammiro, Giovanni Paolo II, però se andiamo a vedere, sotto il suo pontificato hanno prosperato i legionari di Cristo, col fondatore padre Massiel, un criminale, cocainomane, abusatore, oltre che corruttore. Non se n'è mai accorto. L'unico cardinale che nel 2004 rifiutò di andare alla messa per il 60° sacerdozio di Massiel, fondatore dei legionari di Cristo, fu il cardinale Ratzinger, perché sapeva la situazione ma doveva tenerla chiusa nel cassetto. E perché doveva tenerla chiusa nel cassetto? Perché in alto, cioè anche lui era in alto, ma cardinale segretario di Stato e o il segretario di Wojtyła dicevano: no, i legionari di Cristo ci portano tanti soldi, sono ricchi e hanno tanti giovani seminaristi, lasciamoli stare. Cardinale Ratzinger fu l'unico, tanto è vero che appena diventato papa ritirò fuori il dossier, eccetera eccetera. Ecco, la stessa cosa si può dire anche per il cardinale McCarrick, che è cofondatore della Papal Foundation, cioè era uno che andava a cercare fondi tra i ricazzi americani per l'obolo di San Pietro, eccetera. È così che il cardinale McCarrick ha potuto prosperare, perché la potenza del denaro apre tutte le porte, le ha aperte anche in quel caso, perché altrimenti sarebbe stato dimissionato molto prima con quello che faceva e che era noto anche alla segreteria di Stato a partire già dal 2000. Allora dicevo, sarei cauto anche nella beatificazione dei papi, mi sembra una moda, il papa muore, santo subito, ma che? Ragioniamo, perché nessun papa è perfetto, né si pretende che sia perfetto, però ogni papa deve addivenire a compromessi che non sono proprio onorevoli in tante materie. Ecco.
No, poi si finisce.
Facciamo ancora un giro. Sì, 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 sì. Magari.
Allora, sotto a chi do?
Una domanda secca, cioè l'ostilità di parte dell'Episcopato americano e anche europeo si basa su, cioè, è su basi dottrinali o su altre basi?
Inizia lui questa volta. Abbiamo capito,
sì,
il
ma
gioco.
Non vorrei monopolizzare. Comunque, devo dire questo. Per quel che riguarda la dottrina, apparentemente Papa Francesco non ha cambiato nulla. Però io voglio rileggere quel che disse, e lo dico per quelli che sono arrivati dopo, Monsignor Bruno Forte, segretario del Sinodo dei Vescovi, riguardo al testo finale del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Gli disse Papa Francesco: se parliamo esplicitamente di comunione di divorziati e di sposati, questi non sai che casino ci combinano. Allora non parliamone in modo diretto, tu fai in modo che ci siano le premesse, poi le conclusioni le trarrò io. Due piccole note a piedi pagina, 351, eccetera. Allora, formalmente la dottrina non è cambiata, in sostanza sì, ci sono vescovi che danno accesso alla comunione di divorziati e di sposati, ci sono vescovi, l'ultimo è il cardinale Schönborn, per esempio, che ha benedetto le coppie, una coppia di omosessuali, una richiesta che è già stata fatta propria anche dal vicepresidente dei vescovi tedeschi. Allora, io non ho niente contro gli omosessuali, ma benedire una coppia omosessuale vuol dire considerare il catechismo come carta straccia, c'è poco da fare. Allora, questo è solo un esempio. Formalmente non si tocca la dottrina, però nella prassi, evidentemente si fa in maniera molto diversa, si benediscono queste coppie, il che è contrario al 100% al catechismo della Chiesa Cattolica. Se deve decidere il catechismo lo buttiamo via, beh, allora però non è più Chiesa Cattolica.
accanto a lui.
La domanda era: si tratta di una opposizione dottrinale o pragmatica? Allora, la mia risposta è questa. La opposizione è di ogni tipo, è su ogni versante, ed è prima per la figura papale inedita, per il Buonasera, per Santa Marta, poi è perché invita all'accoglienza dei migranti, e poi è per ragioni dottrinali, e poi è per lo scandaloso comportamento in materia di abusi sessuali, come si pronuncia l'ex nunzio, e domani sarà per la Cina, per l'accordo con il governo cinese quando arriverà. Cioè, qualsiasi argomento va bene per delegittimare il Papa. Cioè, c'è una paranoia clericale di ambienti che non hanno accettato l'elezione di Papa Bergoglio.
Lo faccio perché mi dicono di farlo.
Sono io. Oltre all'applauso, vuole dire qualcosa?
No. Allora facciamo, siccome immagino che le domande saranno sempre su questo versante, allora dottor Accattoli, siccome immagino che le domande saranno ancora su questa scia, o comunque qualche osservazione.
No, io non sono in grado di fare una domanda vera e propria, ma voglio soltanto sottolineare l'importanza che tutto quanto quello che ci è dato di capire, con la mia piccolissima intelligenza, per carità, dell'operato e delle scelte di questo Papa, porta soltanto a quello che diceva il Signore prima, cioè la centralizzazione, la volontà di centralizzare veramente la nostra vita, il nostro pensiero sul Vangelo. Leggete la parola, lui lo dice tutti i giorni, e poi dice anche tutti i giorni: vi prego, pregate per me. Questo per me è il cuore sostanziale di questo pontificato.
Volevo dire
brevissima,
molto breve,
cioè, veramente brevi, cioè, parlava di San Lavira. Io ho letto la vita di Giorgio Lavira, oltre che è stato anche da queste parti, lo conosciamo perché era antifascista e quindi era ricercato ed era protetto da Papa Montini, nascosto, ed è venuto qui a scrivere pure sul giornale, eccetera. Giorgio Lavira per me deve essere santo, tant'è vero che chi gestisce la politica non è che lo metteva nella stanza dei bottoni questa povera persona. Andate a vedere quello che ha fatto, andate a vedere i risultati. Quindi perché non si può essere santi facendo i politici? Per me si può essere santi.
Altre domande? Abbiamo, credo, ancora...
No, devo rispondere al...
Come sempre accade, il quello si accende andando man mano.
Duellando.
Ma,
scusa,
sì, ma,
mozione d'ordine.
Perché dimmi?
Facciamo, siccome il tempo è poco, vediamo se qualcuno...
Se ci sono altre domande,
poi rispondiamo.
Va bene.
Tanto. C'è qualcuno che vuole domandare?
Sempre rapidamente.
Non si può ignorare quello che Rusconi ha detto a proposito del giovane Bergoglio, nel senso che bisogna vederlo in un altro contesto. Nel modo come l'ha detto è offensivo. Se volete ne posso parlare ampiamente. Anche perché per quanto riguarda Bergoglio bisogna fare la domanda che Farinata degli Uberti ha fatto a Dante. Chi furono i maggiori figli? Noi dobbiamo vedere una storia di un personaggio che è venuto da un paese della fine del mondo, è la prima frase che ha detto. Cioè tutta la storia dell'America meridionale
tutta la storia in Italia non è stata conosciuta, è stata conosciuta solo da determinate persone. Ad esempio, mi sono portato questo libro del 68 della mia biblioteca, di Giovanni Gozzer, che Giovanni Gozzer è stato un grande educatore, un grande pedagogista, un grande uomo della scuola, che ha passato 2 anni nel 68-69 in America e ha fatto soprattutto la biografia di Camillo Torres. Ma insieme a Camillo Torres e prima di Camillo Torres c'è stato Don Arturo Paoli, che è stato cacciato via dall'Azione Cattolica essendo vicepresidente e è stato mandato dal Cardinal Piazza a Genova a portare i parenti dei nostri emigrati. Ma c'è tutta una, diciamo, una pluralità di persone. Arturo Paoli, io ho avuto la fortuna, la grazia di conoscerlo, di incontrarlo nel 1953, avevo 17 anni, a Rimini, era ancora vice assistente, e ho seguito tutta la sua attività, i suoi libri, e cioè sono persone che hanno veramente creato un contesto culturale, prima che religioso, che oggi la provvidenza ha fatto sì che dalla Sud America è venuto in... Perché allora potrei dire la stessa cosa, avete detto all'inizio che siete stati giovani dell'Azione Cattolica, ma siete stati giovani dell'Azione Cattolica di Luigi Gedda, perché io sono nato prima e quindi so che cos'era l'Azione Cattolica di Luigi Gedda,
sì. Che era un'azione un'ottima azione cattolica, ottima.
Padre Bergoglio non è stato un fascista, no. Quindi padre Bergoglio ha riuscito a portare in Europa e vuol portare in Europa un modo di essere cristiani che noi abbiamo dimenticato.
Allora, aspetta che devo rispondere a lui, perché ha detto
allora,
che sono stato
subito... Facciamo l'ultimo,
sì.
L'ultimo giro.
Sì, sì.
Allora,
chiudiamo qui,
sì,
oppure c'è qualche
altra... dopo chiudiamo, facciamo... quindi così sapete che è la vostra ultima occasione.
Io ho detto cose vere, non ho detto che era fascista, ho detto che faceva parte del gruppo della Guardia del Fierro, la Guardia di Ferro, che erano peronisti di destra, non ho mica detto che erano fascisti, c'è una differenza tra fascisti e peronisti. Ma è chiaro che Bergoglio ha respirato l'aria di Perón, come chi è nato nel 1920 ha respirato l'aria di Mussolini, poi è arrivato alla maggiore età, eccetera. Non per questo va considerato fascista, è che se ogni giorno gli riempivano la testa dei valori del fascismo, evidentemente i bambini, i giovani erano inebriati dal fascismo fino a un certo momento, comunque respiravano quel clima, non c'è da meravigliarsi se anche Bergoglio, nato nel 1936, fosse peronista, ma non è sicuramente un'offesa. Per quanto riguarda padre Camillo Torres, lei si sorprenderà, ma io ho fatto una relazione nel 1968 in parrocchia a Giubiasco, nel Canton Ticino, proprio su questo prete guerrigliero Camillo Torres, perché era una figura affascinante del cattolicesimo dell'America Latina. Questo la sorprenderà, ma io ho fatto una relazione su di lui.
Una frase di Mosiro Herder Camara, vescovo di, che è stato un grande personaggio, e dice a un certo punto: sono contrario alla violenza, ma non giudico i sacerdoti che l'hanno scelta, li comprendo. Questo è l'importante. Bergoglio può essere stato anche peronista, però...
No, è stato peronista per forza, perché era membro della Guardia del Ferro, simpatizzava con i peronisti di destra, ma non è un'offesa, è una constatazione, è una constatazione.
Facciamo l'ultima replica? Abbiamo detto sempre entrambi.
Sì. Allora io devo ringraziare, perché io grazie veramente per l'attenzione a tutti voi che mi avete sopportato. Ho visto che i nostri dibattiti sono vivacetti, perché pur essendo civili civili, però evidentemente contengono anche molto pepe, perché io e lui siamo profondamente diversi. E mi sorprende aver scoperto stasera, grazie a Ciro Fusco, che entrambi abbiamo militato nell'Azione Cattolica. Però ai miei tempi era ancora l'Azione Cattolica del Canton Ticino, che era molto legata all'Azione Cattolica Italiana di Gedda. Io sono sempre stato un conservatore, movimentista, ma sempre un conservatore. Lui invece vota PD, eccetera, e cosa che io non ho mai fatto in vita mia, né mi sogno di fare. Grazie.
Non c'è nulla di più inedito di quanto già pubblicato.
Dunque, solo per dire che di La Pira sono riconosciute le virtù eroiche, che è uno dei... di canonizzazione, del processo di canonizzazione, e sono riconosciute le virtù eroiche anche di Giuseppe Lazzati, cioè due dei nove che ho detto essere i santi della Costituente, due sono già riconosciuti, cioè se ci fossero riconoscimento di miracoli verrebbero beatificati. Sono già...
Speriamo che non ci siano.
Ecco, lo dicevo soltanto perché è bene anche che chi ha le cose presenti le comunichi facendo il giornalista, non solo discutendo le opinioni. Grazie a tutti.
Allora, grazie a tutti, l'incontro si chiude qua, il prossimo non so dove e quando avverrà. Seguitelo dai loro siti.
Grazie, allora, buonasera.
Volevo solo dire che in queste ore, mentre noi organizzavamo questo incontro, è in corso a Roma la conferenza mondiale contro il razzismo, la xenofobia, e proprio in queste ore è stato diramato un comunicato di Papa Francesco. E volevo dire proprio due righe, perché forse stasera quello che abbiamo fatto qui è proprio un esercizio in questo senso. Dice Papa Francesco: penso innanzitutto ai formatori, agli educatori, la biblioteca in parte ha un ruolo educativo, come forse anche i giornalisti, ai quali è richiesto un rinnovato impegno affinché nella scuola, nell'università, nei luoghi di formazione venga insegnato il rispetto di ogni persona umana, pur nelle diversità fisiche e culturali che le contraddistinguono, superando i pregiudizi. In un mondo in cui l'accesso agli strumenti di informazione e di comunicazione è sempre più diffuso, una responsabilità particolare incombe su coloro che operano nel mondo delle comunicazioni sociali, i quali hanno il dovere di porsi al servizio della verità e diffondere le informazioni, avendo cura di favorire la cultura dell'incontro e dell'apertura all'altro nel reciproco rispetto delle diversità. Quindi grazie per aver fatto questo esercizio, voluto e richiesto da Papa Francesco, e che ha fatto un po' bene a tutti, credo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.